Radio.103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto e ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi, in studio con Andrea Chicca per il nostro aggiornamento dedicato all'informazione locale, per questa edizione anche con un servizio esterno di Gianluca De Rosa. Apriamo come di consueto con gli aggiornamenti relativi alla situazione delle positività in regione e in provincia, ricordandovi che da questo venerdì è ripreso anche il filo diretto con l'unità di crisi della Protezione Civile a Marghera e l'assessore regionale Giampaolo Bottaccin, appuntamento riascoltabili in podcast al nostro sito internet. Intanto il governatore del Veneto Luca Zaia è tornato a parlare in diretta dai suoi profili social ed ha anticipato anche quello che è stato un po' il contenuto che hanno avuto a livello ministeriale. Sentiamo.
Sul fronte dell'incontro di ieri col ministro, noi abbiamo chiesto che formalmente si riveda il piano di sanità pubblica. Voi capite che con questa mole di contagi noi siamo ancora in grado di gestire, però crescendo è inevitabile che poi la massa di interventi diventi così importante. Vi ricordo sempre che noi oggi abbiamo 1.400, facciamo 1.500 positivi. Ognuno di questi positivi si trascina come minimo una ventina di contatti, che sono i familiari, gli amici con cui io giocavo a calcetto, compagni di lavoro, colleghi di lavoro, eccetera. Se ne ho 1.500 e me ne trascino una ventina, vuol dire che io dovrò fare in una giornata 30.000 tamponi per riuscire a dar già una storia epidemiologica a questa nuova comunità che si è presentata, e domani è un altro giorno. Allora, alla luce di questo, abbiamo chiesto che siano valutate ulteriori misure di piano di sanità pubblica, che ovviamente siano rispettose della tracciabilità, ma che ci permettano di essere ovviamente più performanti nell'azione.
E alcuni chiarimenti dal governatore del Veneto anche sulla realizzazione dei punti di accesso rapidi.
Tanto nelle prossime ore vi porterò il piano dei punti di accesso rapido e dei punti H24, dove abbiamo detto che ogni ULS ne deve fare almeno uno per ULS provinciale. Ricordo ai cittadini che i punti di accesso rapido si può accedere se si rappresenta caso sospetto, contatto stretto o se si ha una ricetta del medico o della guardia medica. Se non è che uno passa davanti a un punto di accesso rapido o all'H24 e dice va, prima di andare a letto stasera vado a farmi un tampone. Cioè non funziona così. Lo dico perché magari potessimo fare così, ma è talmente grande la mole di lavoro che dobbiamo fare che prima dobbiamo garantire la diagnostica a coloro che ne hanno diritto, perché magari sono un familiare di un positivo o sono un collega di lavoro di un positivo.
Infine un ringraziamento ai medici di base.
Io vi devo dire che devo ringraziare i medici di base del Veneto, perché su 3.150 medici di base, già in questo momento, cioè è una roba straordinaria perché questa regione sta facendo scuola e grazie ai medici, 650 medici, quindi il 21% dei medici di base, stanno facendo gratuitamente la somministrazione di tamponi rapidi ai loro assistiti.
E veniamo al consueto bollettino che ci fotografa nelle ultime 24 ore 70 nuovi casi positivi. Le persone ricoverate in area non critica a Belluno sono 40, in terapia intensiva 2, mentre all'ospedale di Feltre sono ricoverate al momento 18 persone. Purtroppo ci sono stati ancora decessi, si tratta di un paziente Covid positivo di 84 anni che era ricoverato in pneumologia Covid all'ospedale di Feltre. E veniamo anche agli aggiornamenti dai comuni, soprattutto da Cortina d'Ampezzo, dove il sindaco ha illustrato la situazione che vede ora a Cortina i 140 casi positivi, con 8 in più rispetto all'ultimo bollettino. Il numero è in leggero rialzo, dice il sindaco, in parte dovuto ai numerosi tamponi che sono stati effettuati nelle 3 giornate del drive-in allo Stadio del Ghiaccio. Il 90% delle persone che ha contratto la malattia risulta essere asintomatico, cioè non presenta sintomi evidenti. Al fine di contenere la diffusione è fondamentale rispettare le note raccomandazioni, dice ancora Gian Pietro Ghedina, portare la mascherina sempre, stare distanziati, lavarsi, disinfettarsi spesso le mani, evitare gli assembramenti. E il nuovo DPCM esclude purtroppo in questo periodo le sagre, le fiere, e in questo contesto rientrano anche i mercatini di Natale. Non è giusto, secondo il deputato bellunese di Forza Italia Dario Bond, che dice il governo distrugge l'economia e Natale in un colpo solo. Questo naturalmente è il pensiero dell'esponente bellunese, sentiamolo.
Il Natale quest'anno, purtroppo, aggiungo io, verrà tolto anche della gioia di un mercatino, di un piccolo mercatino di Natale come quello di Cencenighe, oppure di qualche altro luogo di villeggiatura o di montagna o anche di città. Ecco, il provvedimento che il DPCM che il governo ha adottato nega e paragona sagre e fiere ai mercatini di Natale. La domanda che mi pongo è: ma tutti i mercati settimanali che vengono consentiti con tutte le misure di distanziamento, perché non si paragona questi mercati stagionali ai mercatini di Natale? Si vuol togliere anche quella piccola gioia del Natale. Ecco, questo purtroppo è la fotografia di questo governo.
Nei giorni scorsi avevamo aggiornato quella che è la situazione dell'Istituto per la cura dell'asma infantile di Misurina. Buoni segnali, ricorderete l'allarme dei mesi scorsi per una paventata chiusura di quella che è una delle eccellenze sanitarie del nostro territorio. In questa edizione con Gianluca De Rosa, facciamo il punto con qualche approfondimento.
Allarme rientrato. L'Istituto Pio XII di Misurina continuerà ad erogare servizi e prestazioni destinati ai bambini alle prese con malattie asmatiche anche oltre il 31 dicembre 2020. L'annuncio arriva dal direttore generale dell'Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti di Parma, proprietaria della struttura, Elena Cardinali, che ha chiarito come l'intenzione dell'Opera Diocesana era quella di non di fissare una deadline, piuttosto di offrire all'istituto un'operatività a pieno regime e soprattutto a lungo termine. Dati confortanti quelli emersi nel 2020, nonostante il lockdown, budget messo a disposizione dalla Regione Veneto in aumento di 100.000 euro rispetto al 2019, 600.000 euro i soldi impiegati a fronte di prestazioni nel 2019, 700.000 nel 2020, da tenere presente però il lungo periodo di inattività da rimandare al lockdown. Ma soprattutto da segnalare un iter più snello a proposito della fruibilità dei servizi da parte della struttura. I numeri che parlano di un aumento di bambini lungodegenti ad oggi sono 10, prossimamente diventeranno 11 tutti iscritti alle scuole di Cortina. Lo scorso anno di questi tempi non era presente all'interno della struttura neanche un bambino lungodegente ricoverato. Dati questi che dunque hanno spinto l'Opera Diocesana a rimandare ogni analisi al 31 dicembre 2021 e quindi continuare le proprie attività. Unica nota stonata, l'addio delle suore che storicamente offrono il proprio servizio all'interno della struttura. L'ultimo giorno di lavoro per le due suore, entrambe ottantenni, rimaste a Misurina, è stato fissato al 15 novembre. Alla base della decisione, considerata sofferta dalla Cardinali, c'è la crisi vocazionale. L'accordo firmato nel 2007 parlava di un minimo di 3 suore impiegate, ad oggi quelle suore sono rimaste in 2 con nessuna possibilità di reintegrare l'elemento mancante.
Seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le notizie più importanti dalla regione del Veneto. Seguiranno quelle in breve e infine le previsioni meteorologiche aggiornate per la nostra area dolomitica. Apriamo parlando di infortuni. Nel Veneto al 30 settembre sono 4.608 le denunce di infortunio sul lavoro legate al contagio da coronavirus in azienda, pari all'8,5% del totale nazionale di 54.128 eventi. Il Veneto è quarto a livello nazionale dietro Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. I casi con esito mortale sono 10, fermi dal mese di giugno, pari al 3,1% del totale nazionale, dove invece risultano in crescita più 67. Sempre in Veneto, tra agosto e settembre, si sono registrate 299 denunce in più, di cui 113 relative all'ultimo mese. Un aumento repentino, secondo l'INAIL, dovuto in parte al focolaio sviluppatosi allo stabilimento agroalimentare area di Treviso. Ma continuiamo con la cronaca. Un 42enne di San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna, un 45enne di Dolo in provincia di Venezia, insieme alle rispettive mogli, sono stati arrestati dai carabinieri a seguito di perquisizioni ordinate alla procura di Siracusa, che hanno portato alla scoperta di una stamperia per realizzare banconote false da 20 euro. Ne sono state trovate, tra l'altro, per un valore di 35.000 euro. I due uomini sono stati sorpresi mentre stampavano il denaro. E ci spostiamo quindi a Venezia, dove sono state improvvisamente bloccate le riprese di Libra, il settimo episodio della saga di Mission Impossible con Tom Cruise. La troupe che girava in laguna da 3 giorni ha smantellato il set che era stato creato nei pressi di Campo San Giacomo dell'Orto. Cancellate al momento anche le prove delle comparse a Palazzo Franchetti e della festa che da Compione verrà girata agli inizi di novembre a Palazzo Ducale. Cambiamo nuovamente argomento. Nella situazione attuale creata dalla pandemia sanitaria bisogna che tutto il credito all'impresa capisca il proprio ruolo. Di certo il ruolo della finanza, anche quella spicciola di tutti i giorni, sarà fondamentale per lo sviluppo. Lo ha detto a Vicenza, parlando all'ANSA, a margine del Festival del Futuro, Luigi Consiglio, presidente di IGEA Consulenza e copromotore dell'evento. Le aziende hanno smesso di produrre, aggiunto, ma presto ricominceranno a farlo, quindi bisogna dargli credito, magari allungato di un anno, per consentire a tutti di ripartire. Pensiamo in modo strategico e illuminato al credito, ma anche ai negozi che non possono pagare gli affitti, ma che ripartiranno. Se oggi chiediamo a loro indietro i soldi, oggi li facciamo fallire. Ed apriamo la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Siamo al semaforo arancione, contagio in Veneto, si mette male, Luca Zaia avvisa la popolazione. Comunque la curva dei contagi è lieve e Zaia precisa l'ordinanza, resta nel cassetto. Video per il Bomba Day del 25 ottobre, treni fermi da Venezia e Mestre. Treni fermi, dicevamo, per portare in mare aperto l'ordigno rimasto inesploso dalla Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico saranno cura degli artificieri del 8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti Folgore di Legnago. Voltiamo pagina. Comuni italiani in crisi, un fenomeno in crescita. È stato presentato oggi in videoconferenza con il presidente della Camera Fico, la presenza di Laura Castelli, vice ministro dell'Economia e delle Finanze, con un contributo video della ministra della Pubblica Amministrazione. Il terzo rapporto Ca' Foscari sui comuni italiani, che si conferma come fondamentale contributo informativo e di riflessione sulle condizioni di gestione delle criticità finanziarie locali in un quadro d'insieme. Il quadro di quest'anno fotografa una situazione difficile, un fenomeno in crescita che evidenzia la necessità di un intervento del legislatore. I comuni che hanno avviato le procedure di dissesto e predissesto sono concentrati in alcune parti del territorio: Campania, Calabria, Sicilia. Ma non mancano casi eclatanti anche al nord, come Alessandria, una situazione che si stima riguardi almeno il 10% dei comuni. Tutti i comuni italiani, pur essendo il front office dello Stato, soffrono di tagli ricevuti in forma maggiore rispetto alle altre amministrazioni, di poca attenzione avuta negli ultimi anni, con una tendenza che solo molto recentemente sembra invertirsi. Torniamo alle brevi, torniamo alla mostra di Van Gogh a Padova. La mostra I colori della vita, così è titolata la rassegna dedicata al maestro olandese, di cui illustra cronologicamente il percorso di crescita verso i capolavori della maturità. Vincent non sarebbe Van Gogh senza Theo. Il fratello minore ebbe un'autentica venerazione per il primogenito e fu il primo, per molti periodi, l'unico a credere nella forza e la qualità della sua arte. Non solo, fu per l'altro sempre uno stimolo di idee e di consigli, come si vede nelle lettere che si scambiarono con frequenza più che settimanale. Van Gogh si sparò nella campagna di Auvers-sur-Oise, poco fuori Parigi, in mezzo ai campi, in una splendida domenica di sole. Morì 2 giorni dopo, accaduto da Theo, il mattino del 29 luglio 1890. Aveva 37 anni. Un'età drammatica per molti geni della pittura: Raffaello, Watteau, Toulouse-Lautrec e Parmigianino. In un decennio aveva realizzato quasi 900 dipinti e più di 1000 disegni. Prima di chiudere andiamo di nuovo a Venezia per una storia, la storia della moglie della compagna di Marco Polo. Si tratta di Ao Dong, che pare si manifesti nella casa di Marco Polo in forma evanescente, cantando una struggente melodia. Lo spirito della moglie di Marco Polo quindi non avrebbe mai lasciato la loro casa di Venezia. La leggenda vuole che l'esploratore italiano sia stato ammaliato prima dalla sua voce e poi dalle sue fattezze. L'amore tra l'italiano e la giovane nobile è tanto forte e intenso che quando giunge il momento di lasciare il Catai decidono di partire insieme. Giunti a Venezia per Audong, inizia una vita difficile e tormentata. La famiglia del marito non approva il loro legame, tanto più che non è ufficializzato in chiesa. La giovane trascorre le giornate in casa. Nel 1928, durante la battaglia della Curzola, il veneziano è ferito e arrestato dai genovesi. La notizia della cattura dell'esploratore giunge a Venezia. Secondo la leggenda, le cognate si accordano per convincere Audong che il marito è morto. Appresa la notizia, in preda alla disperazione, la bella principessa si getta da una finestra. Da allora in poi, passando nei pressi della casa del Polo, si potrebbe scorgere una figura evanescente, udire una struggente nenia. È Audong che canta in attesa del suo amore. La triste storia di Marco Polo e Audong è avvolta nel mistero. Non si tratterebbe soltanto di una leggenda, ma ci sarebbe un fondamento storico. A Venezia non esiste più la casa dell'esploratore perché è distrutta da un rogo avvenuto nel XVI secolo. Le proprietà della celebre famiglia si trovano a breve distanza dalla chiesa intitolata San Giovanni Crisostomo. Nello stesso luogo sorge il Teatro Malibran.
Meteo e viabilità.
Ed eccoci al termine con le notizie sul tempo per la nostra area dolomitica per i prossimi giorni. Per sabato fino al pomeriggio parzialmente nuvoloso, di sera nuvolosità in diminuzione fino anche a cielo sereno o poco nuvoloso. Domenica 25, nella prima parte della giornata, cielo sereno o poco nuvoloso. Nelle valli prealpine alcune nebbie fino all'alba. La tendenza per lunedì e martedì, lunedì 26, nuvolosità in aumento, attese precipitazioni più probabilmente dal pomeriggio. Martedì 27, cielo molto nuvoloso coperto, ci saranno precipitazioni in vari momenti della giornata, con quota neve in ulteriore abbassamento fino anche a 1500 metri, più probabilmente sul Dolomiti. Lo zero termico si posiziona per sabato a 2600 metri, risaliremo a 3200 domenica per ridiscendere a 2600 nelle giornate di lunedì e martedì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale, ci risentiamo alle prossime, come sempre sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra app gratuita Radio Club 103 per i sistemi iOS e Android, nonché sulla pagina Facebook, sul player dedicato.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.